Nel profilo di John Ternus, pubblicato lunedì sera su Bloomberg, Mark Gurman ha scritto una cosa che è passata sotto silenzio e che invece, letta bene, è una delle rivelazioni più importanti di tutto il ciclo di notizie sulla successione Apple. Due righe in un paragrafo intermedio, attribuite ad una fonte anonima che ha lavorato vicino ad entrambi i CEO. Ternus è stato contro i Vision Pro, dice questa fonte. Ternus è stato contro il progetto di un'auto autonoma. 11 miliardi di dollari di progetti che il prossimo CEO di Apple avrebbe voluto non fare. Se avesse deciso lui non ci sarebbero stati. E adesso, a 4 mesi dal suo ingresso ufficiale in carica, i giornalisti che coprono Apple stanno scrivendo i primi pezzi su cosa farà appena prenderà la scrivania. La parola ricorrente in questi pezzi è una sola: tagliare. C'è una frase nel profilo Bloomberg di Ternus che a me è rimasta, devo dirvela tutta, addosso per 2 giorni. Una persona che ha lavorato a stretto contatto sia con Cook sia con Ternus, anonima come sempre nei pezzi di Gurman, descrive la differenza tra i due con una formula che sembra uscita da un manuale di management e invece dice molto di più di quanto sembri. Cook pone domande, dice questa fonte, Ternus prende decisioni. Sembra banale, ma non lo è. Nessun CEO serio dichiarerebbe di non prendere decisioni. Ogni CEO, lo sappiamo, decide, ma c'è una differenza sostanziale tra il CEO che decide dopo aver assorbito tutte le informazioni possibili ed un CEO che decide scegliendo tra le opzioni che gli vengono presentate in una stanza. Il primo modello produce scelte ponderate, conservative, tardive a volte. Il secondo invece produce scelte rapide, rischiose ed a volte sbagliate. Cook ha governato Apple per 15 anni col primo modello e ha generato risultati, lo sappiamo, straordinari, ma ha anche generato, secondo il ritratto di Bloomberg, 2 decisioni che qualcuno in quella riunione aveva suggerito di non prendere. Project Titan, l'auto autonoma che Apple non ha mai prodotto, ha bruciato, pensate, oltre 10 miliardi di dollari e trovato una fine poco felice che tutti conosciamo nel febbraio 2024. Vision Pro, lanciato nel febbraio 2024, ha visto la produzione tagliata silenziosamente nel gennaio 2026. Tra i due prodotti ci sono 11 miliardi e passa di capitale bruciato. Ternus, secondo le fonti di Gurman, li aveva contestati entrambi. Oggi, 5 giorni dopo l'annuncio della successione, il profilo emergente del nuovo CEO non è quello del visionario, non è quello dell'erede di Jobs e non è quello del continuatore di Cook. È qualcosa di molto più specifico, più raro se volete, più scomodo da definire. È il profilo dell'ingegnere che sa dire di no. E qui c'è una cosa che vale la pena sottolineare, perché è il punto chiave di tutta questa settimana e sfugge ai profili standard dei giornalisti finanziari. Gli ingegneri di solito non sanno dire no. Gli ingegneri, lo sappiamo, amano costruire, amano risolvere problemi. Amano cioè il momento in cui un prototipo funziona e poi il momento in cui si rifinisce e poi ancora il momento in cui si aggiunge una nuova caratteristica. Non amano, insomma, chiudere. Per questo, storicamente, i CEO bravi a chiudere progetti sono quasi sempre non ingegneri. Alan Mulally arrivò a Ford nel 2006 e uccise Jaguar, Aston Martin, Land Rover, Volvo e Mercury. Mulally era un ingegnere di formazione, certo, ha lavorato in Boeing, ma era arrivato in Ford con una logica di portfolio manager, non di progettista. Jack Welch, a General Electric, era un chimico, ma funzionava come CFO spietato. Se una divisione non era numero 1 o numero 2 nel mercato, fuori. Steve Jobs, quando tornò in Apple nel 1997, era un visionario di prodotto, ma tagliò quasi tutta la matrice dei prodotti che aveva trovato. 10 linee di portatili che si ridussero a 2 e 15 modelli di Mac che vennero ridotti a 4. Jobs sapeva chiudere perché pensava come collector, non come designer. Ternus invece è un ingegnere puro. Laurea in ingegneria meccanica alla Penn e 25 anni in Apple a progettare cose che si toccano con le mani. Ha sempre costruito, insomma, ma nonostante questo ha la reputazione di saper chiudere, di saper dire di no e di saper togliere dalla pipeline i progetti che non funzionano invece di lasciarli marcire in un limbo di revisioni infinite. È una combinazione insolita, insomma, se volete. E se Bloomberg ha ragione e gli ex colleghi che hanno parlato anonimamente con Garman sembrano concordare, è anche la combinazione che Apple aveva disperatamente bisogno di trovare ai vertici. Parliamo di cose un po' più concrete, perché la chirurgia di Ternus, a leggerla bene, è già cominciata. Questa settimana Fixed Focus Digital, un leaker cinese che frequenta Weibo e che ha avuto un track record sorprendentemente accurato negli ultimi 3 anni, ha pubblicato un post che ha fatto il giro del mondo in poche ore. L'iPhone 18 standard, in arrivo a settembre, avrà 2 downgrade rispetto all'iPhone 17. Il primo è lo schermo. Il 6,3 pollici con ProMotion e 3000 nit di picco del 17 diventerà sul 18 un pannello di fascia leggermente inferiore. Meno luminosità e probabilmente una frequenza di refresh dinamica meno aggressiva. E poi c'è la GPU. Il processore passerà da 5 a 4 core. Un taglio del 20% nella potenza grafica. Questo perché Apple vuole tenere invariato il prezzo. Dunque, se il prezzo è fermo e i costi salgono, qualcosa dentro il telefono deve tagliare. È la prima volta nella storia recente di Apple che l'iPhone standard di una nuova generazione scende di specifiche rispetto al predecessore. È un atto di chirurgia commerciale che solo un CEO entrante poteva avallare. Cook, per ovvie ragioni di coerenza con 15 anni di narrativa sul premium brand, non si sarebbe mai assunto la responsabilità di firmare. Ternus, che deve ancora cominciare, invece può. E c'è un dettaglio in fondo al leak che vale la pena sottolineare. Apple potrebbe rinominare la serie dei chip che iniziano per A per nascondere l'entità del downgrade. Quindi non chiamare il processore A21, ma dargli un nuovo nome, magari qualcosa di più evolutivo, scollegato dalla progressione numerica. È un trucco di marketing che Apple non aveva mai usato prima nella sua storia. Se volete, un po' sporco ed anche pragmatico. È il tipo di decisione rapida che si prende in 30 minuti per risolvere un problema di trimestrale. C'è un'altra notizia di questa settimana che da sola sembrerebbe ininfluente e invece inserita nel contesto diventa molto significativa. Un rapporto pubblicato giovedì rivela che Ternus, nella sua vita privata, è un consumatore abituale di Apple TV Plus. Guarda Severance, guarda Ted Lasso, guarda Slow Horses. Ha un'opinione, insomma, da utente su cosa funziona e cosa no. E in una riunione interna di qualche mese fa, lo riporta il Financial Times, ha detto che vuole rendere la piattaforma più competitiva. Tradotto, Apple TV Plus oggi perde soldi. Si stima una perdita annuale tra 1 e 1 miliardo e mezzo di dollari. 25 milioni di abbonati contro i 250 milioni di Netflix. Ha prodotti di prestigio, certo, alcune delle serie più premiate del decennio, ma una distribuzione da hobby. Apple non ha mai voluto giocare davvero la partita dello streaming. Ha voluto esserci elegantemente con contenuti d'élite. E per 15 anni sotto Cook è andata bene. Apple TV Plus era un benefit del brand, non un business a sé stante. Ternus sembrerebbe che vuole cambiare questo status quo e quando dice più competitiva non sta parlando solo di prezzo, sta parlando di quantità di contenuti, di esposizione del catalogo, di aggressività commerciale. L'Apple TV Plus che potrebbe arrivare sotto di lui potrebbe smettere di essere una boutique per soli ricchi e diventare qualcosa di più simile a Max o Prime Video. È la stessa logica dell'iPhone downgrade, se volete. Il pragmatismo, insomma, applicato anche allo streaming. E poi, il 21 aprile, MacRumors ha pubblicato un altro pezzo piccolo che merita davvero attenzione. Una camera telefoto da 200 megapixel sull'iPhone. Una cosa di cui i fan di Apple parlano da anni. Purtroppo sembrerebbe che non arriverà prima del 2028. Unito al downgrade dell'iPhone 18 standard, il messaggio secondo me è molto coerente. Apple, insomma, sta ridimensionando le sue ambizioni hardware nel breve termine. Non le sta cancellando. Il 200 megapixel arriverà prima o poi. Sembra che le stia, insomma, spostando più in là. Anche questo, secondo me, è un altro segnale della nuova era Ternus. Decidere di non decidere, scusate il gioco di parole, e rimandare al 2028, anche questa è una decisione, anche se sembra il contrario. Fermiamoci un attimino su questa cosa. L'Apple che conosciamo, l'Apple che Jobs aveva costruito e che Cook aveva portato a maturazione, era un'azienda che viveva sull'ansia dei lanci annuali. Ogni settembre un iPhone, ogni ottobre un Mac e ogni primavera un iPad. Il calendario, cioè, era scandito al millimetro. Ogni anno un miglioramento ed ogni anno una ragione per comprare. Il messaggio di queste ultime settimane, invece, sembra molto diverso. Sembra puntare al non più necessariamente. Alcuni miglioramenti arriveranno quando saranno pronti. Alcuni anni potrebbero essere anni di consolidamento anziché di rivoluzione. E l'iPhone 18 è il primo iPhone della storia recente a scendere di specifiche rispetto al predecessore. Non solo in prezzo invariato, ma proprio in numeri grezzi. E questa sembra essere una scelta molto ponderata. C'è poi tutta una categoria di possibili tagli che la stampa tech sta già iniziando ad ipotizzare. Non voglio speculare troppo anche perché sono appunto solo speculazioni, ma vale la pena registrare almeno la direzione. La Smart Home, che nella roadmap Apple avrebbe dovuto decollare quest'anno con un robot da tavolo, un hub domestico e un sensore ad infrarossi, sta slittando. Tutta. Le nuove feature di Apple Intelligence promesse per la primavera 2025 sono state rinviate oltre un anno fa e rimaste lì. Alcuni progetti interni, secondo Bloomberg, sono in stato di limbo, cioè dire né ufficialmente cancellati, ma neanche pubblicamente annunciati e neanche cambiati di priorità. E poi c'è il tema delle persone. Una manciata di executive e team leader negli ultimi 6 mesi hanno considerato ruoli consultivi oppure uscite più drastiche dall'azienda. Non per scontri aperti, attenzione, ma per insoddisfazione. Mike Rockwell, ad esempio, di cui abbiamo già parlato in una puntata recente, ha considerato, secondo Bloomberg, un ruolo di advisor nel prossimo anno. E non è un caso isolato. L'Apple, sotto Ternus, dovrà decidere in fretta chi tenere e chi lasciare andare. La chirurgia, insomma, non riguarderà solo i prodotti, riguarderà anche e soprattutto le persone. E un CEO che sa dire di no ai progetti, probabilmente sa dire di no anche alle richieste di promozione, ai budget gonfiati e alle posizioni che proliferano senza ragione strategica. Torniamo per un attimo al parallelo storico, perché è utile, secondo me, per capire cosa potrebbe significare concretamente per la Apple del prossimo quinquennio. Mulally arrivò in Ford nel 2006, in piena crisi. In 18 mesi vendette o chiuse Jaguar, Aston Martin, Land Rover, Volvo, Mazda e Mercury. Restò solo il brand Ford e Lincoln. Gli analisti in quel periodo gridarono allo scandalo. Stavi vendendo i gioielli della corona, no? Mulally rispose: i gioielli della corona servono solo se la corona regge ancora. Sette anni dopo, Ford era tornata profittevole, senza un dollaro di bailout governativo. I gioielli della corona, insomma, aveva ragione Mulally, non erano serviti, ma serviva la corona. Ternus ed Apple sono un po' diversi, perché Apple non è in crisi, anzi, ma il principio operativo, se volete, è lo stesso. In un'organizzazione sovraccarica di progetti, di team, di investimenti paralleli, la mossa manageriale più difficile, e spesso la più necessaria, è sottrarre. E per farlo serve un tipo specifico di leader, uno che non si innamori di quello che costruisce, uno che sappia ascoltare un team di 25 persone che ha lavorato per 3 anni ad un prodotto e poi in una riunione di 30 minuti dire «fermiamoci, non si va più avanti». È una qualità molto rara e secondo Bloomberg Ternus ce l'ha. Se è così e i segnali di questa settimana che vi ho raccontato confermano, allora la prima fase dell'era Ternus sarà una fase di contrazione selettiva. Meno progetti, meno brand, meno scommesse simultanee e più focus sulle cose che funzionano. iPhone, Mac, Apple Silicon, servizi profittevoli. È l'opposto di quello che Wall Street di solito vuole da un nuovo CEO. Wall Street vuole il boom, l'espansione, il segnale di crescita aggressiva. Ternus, se le indicazioni sono corrette, offrirà esattamente l'opposto. Contrazione, pulizia e concentrazione. E forse per la prima volta in 10 anni è esattamente quello di cui Apple aveva bisogno. Ternus diventa CEO ufficialmente il 1 settembre del 2026, ma la vera data d'inizio del suo mandato probabilmente è stata quella del 20 aprile, il giorno in cui Cook ha scritto la sua lettera e implicitamente ha consegnato le chiavi. Dal 20 aprile al 1 settembre ci sono 4 mesi ed 11 giorni, un periodo di transizione in cui Cook resta formalmente al comando e Ternus assume via via più responsabilità operative. In questo periodo le decisioni importanti vengono prese presumibilmente a 4 mani. Il downgrade dell'iPhone 18, se Fixed Focus ha ragione, è già una di queste decisioni. La roadmap del 200 megapixel spostata al 2028 è un'altra. Ed Apple TV Plus, che dovrà diventare più competitiva, è un'altra ancora. Sono tutte decisioni rapide. Sono tutte decisioni che Cook da solo probabilmente non avrebbe mai preso. Ma Cook adesso non è più solo. Accanto a lui c'è un ingegnere meccanico 50enne che sa dire no e che presumibilmente sta già indicando in ogni riunione operativa quali progetti non ha senso continuare. Cook se ne andrà a settembre dicendo thank you. Ternus arriverà dicendo no. Il passaggio di consegne, se è davvero come lo descrive Bloomberg, non è solo un cambio di persona, è un cambio di verbo. E in un'azienda che da 15 anni aveva imparato a dire sempre sì, sia ad Apple Car, sia a Vision Pro, sia a 12 linee di iPhone, sia ad Apple TV Plus come prestigio, sia ai prodotti di smart home mai lanciati, un CEO che sa dire no è probabilmente l'unica cosa in grado di rimettere ordine. Il chirurgo, insomma, è arrivato. Ha già iniziato ad incidere senza ancora sedersi sulla sua sedia. E quando a settembre firmerà la sua prima email da CEO, diverse cose nell'organigramma e nella pipeline di Apple saranno già diverse da come erano lunedì scorso. Il resto lo scopriremo incisione dopo incisione. Io sono Costantino e questo era il morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!